Vogliamo questa mattina, come già vi ho accennato, leggere nel libro di Isaia questa mattina, sorelle e fratelli. Leggeremo due testi, uno si trova in Isaia il 57, sono due brevi testi in realtà. Isaia 57, i versetti 15, soltanto il versetto 15, e poi leggeremo un paio di versetti in Isaia, il capitolo 66, che ci dice più o meno la stessa cosa. Isaia 57, il versetto 15. Infatti, così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Vogliamo leggere anche sempre Isaia, il 66, e i primi due versetti. Si trova soltanto due pagine dopo. Così parla il Signore: il cielo è il mio trono, e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Fin qui la parola del Signore. L'Evangelista Giovanni, sorelle e fratelli, che ha scritto il Vangelo di Giovanni, ci narra di un episodio nella vita del nostro Signore. Arrivato a un certo punto, mentre Cristo si sta camminando nelle vicinanze dove stava Giovanni il Battista, Giovanni il Battista, in presenza dei suoi discepoli, guardando, vedendo Cristo passare, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Due dei discepoli del Battista, Giovanni il Battista, che stava lì con lui, ascoltando queste parole di Giovanni il Battista e vedendo Gesù passare e andarsene, si alzarono e si misero a seguire il Signore da dietro. Poi vanno da Gesù e fecero una domanda a Gesù. Chiesero a Gesù: Rabbi o Maestro, dove dimori? E Gesù disse a questi due discepoli di Giovanni il Battista: venite e vedete. Maestro, dove dimori? Voi venite e vedete. Questa mattina voglio che voi vi poniate la domanda: Signore Dio, tu dove dimori? E voglio con voi dare una risposta a questa domanda, dicendovi questa mattina: venite con me e vedete, venite e vedete dove dimora il Signore. Il Signore ce lo dice nella sua parola. Noi abbiamo letto questo maestoso versetto del Signore stesso nel libro di Isaia. Io dimoro nel luogo eccelso e santo. Io sono l'alto, l'eccelso. Il Signore è colui che dimora in alto. Alla domanda: tu Signore dove dimori? Dio risponde: io sono colui che è l'alto. Qualche altro versetto dell'Antico Testamento dice: l'altissimo. E dunque io dimoro, io abito in alto. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera a Timoteo, ci dice la stessa cosa, descrive Dio come il beato e unico sovrano, il re dei re, il signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità. E poi aggiunge, e che abita in una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. Dio è colui che dimora in una luce inaccessibile. C'è un luogo, c'è un posto dove Dio dimora, dove Dio abita. Questo posto a volte nella scrittura viene chiamato il cielo, i cieli dei cieli, i cieli, la casa del Padre, il terzo cielo lo chiama l'Apostolo Paolo da qualche parte nella sua lettera ai Corinzi. C'è un luogo, c'è un posto dove Dio dimora. Dio, il vero Dio, è un Dio onnipresente, Egli è presente ovunque, ma questa mattina quando dico che Dio dimora in un posto, dimora in un luogo, dimora con una persona, ho in mente quel che la scrittura intende quando molte volte parla del dove dimora. Oppure con Dio sta con qualcuno, Dio era con Davide, Dio era con Abramo, Dio era con Mosè, Dio era con un tale o una tale. Sebbene Dio è onnipresente nella scrittura, la scrittura ci dice che Dio dimora in un certo luogo, perché Dio decide a un certo punto lì, in quel luogo, in quel posto o con quella persona, di manifestare la sua presenza, di farsi conoscere, di svelarsi, di rivelare qualcosa di sé a un uomo, a un gruppo di uomo, e dunque di benedire quell'uomo, di benedire quel gruppo di uomini, di accordare i suoi favori, le sue benedizioni alla vita di qualcuno. È in questo senso che molto spesso la scrittura ci parla della presenza di Dio. Per esempio, nell'Antico Testamento, mentre Giacobbe sta fuggendo dalla sua famiglia, da suo fratello che lui ha ingannato e ha paura perché il suo fratello furioso lo vuole uccidere e scappa, e mentre fugge, è arrivato a un certo punto, lui si addormenta in un certo luogo e fa un sogno, un grande sogno. Lui sogna una scala, una grande scala che si poggia in terra e la cui cima raggiunge fino al cielo, e lì lui sogna gli angeli che salgono e scendono su questa scala, e poi lui vede in cima a questa scala, in quel sogno vede e sente la voce di Dio, Dio che rinnova le promesse che Dio ha fatto ad Abramo, che Dio ha fatto a Isacco: io sono il tuo Dio, sarò il Dio della tua discendenza, ti darò questa terra, sarò con te e ti proteggerò. Ecco, Dio fa grandi e meravigliose promesse a quest'uomo che sta lì in quel sogno, e quando Giacobbe si sveglia al mattino, Giacobbe dice qualche cosa che ci rivela cosa vuol dire che Dio dimora in un certo luogo con una persona nella scrittura. Giacobbe dice a se stesso, dopo che si sveglia e realizza che lui è stato lì, che ha visto un'apparizione del Signore, ha sentito la voce di Dio che gli rinnova le promesse di Dio, che lo assicura delle sue benedizioni, Giacobbe dice: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Come tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio. Questa è la porta del cielo. Giacobbe fa questa confessione quando si sveglia e si rende conto che in quel luogo Dio si era manifestato a lui. Dopo, quando lui se n'è andato, dopo, quando Giacobbe non era più lì, quel luogo non era più il luogo della speciale dimora di Dio. Quel luogo era un luogo dove ogni altro luogo, ma perché quella notte Dio gli apparse in visione, Dio gli fece fare un sogno, Dio si manifestò a lui e Dio gli rassicurò della sua presenza, della sua protezione e delle sue benedizioni, lui dice e confessa: Dio è in questo luogo. O pensate di Dio che apparve a Mosè nel pruno ardente, la presenza di Dio era lì. Poi quando quell'episodio era terminato, quando Mosè se ne andò, quel pruno ardente era ritornato un pruno normale come tutti gli altri pruni della terra, ma lì in quel momento particolare il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe decise di rivelarsi a Mosè e di rivelare il suo proposito di liberare il suo popolo e di liberare Israele, di fare bene al suo popolo. Per questo lì in quel punto, in quel momento, la presenza di Dio era lì. È in questo senso che intendo che Dio dimora in cielo, in alto, nei cieli. Dio ha deciso di fare di quel luogo che noi chiamiamo il cielo, dove dimora appunto la presenza di Dio, la sua dimora regale, la sua dimora per eccellenza. Lì in quel luogo Dio manifesta se stesso, lascia che fuoriuscisse dalla sua presenza il suo splendore, la sua gloria, più, molto di più di quanto egli lo faccia sulla terra in presenza degli uomini. Non dirò che lì in cielo Dio manifesta o rivela tutta la sua gloria, perché se Dio manifesta e rivela tutta la sua gloria, chi potrebbe stare dinanzi al Signore? Chi potrà reggere alla sua presenza? Ma perché Dio ha fatto del cielo la sua dimora regale. Nell'altro testo di Isaia abbiamo letto che Dio dice: il cielo è il mio trono. Dio, paragonando il cielo alla terra, dice che il cielo è il mio trono e la terra è il mio marciapiede. Ecco, pensate alla differenza che c'è fra il trono di un grande re, dove egli si siede in sede ufficiale, dove egli si siede maestoso, glorioso, e lì decide gli affari del regno, dove lui regna, dove lui si manifesta lì come re, e là fuori del palazzo regale, dove c'è il marciapiede, dove dopo il re va e cammina. Un trono non è un marciapiede. Il marciapiede là fuori non è un trono regale. Dio, per fare quella differenza, dice agli israeliti: il cielo è il mio trono e la terra dove siete voi uomini, lì c'è il mio marciapiede. Dove dimori, Maestro? Dove dimori, Signore? Dio ci dice: io dimoro nel cielo. Nei cieli Dio fa risplendere la sua gloria sulle creature che stanno lì, sugli angeli, sugli arcangeli, sui serafini. Lì gli esseri che sono lì, angeli e lo spirito degli spiriti degli uomini resi perfetti, che ci hanno preceduti nella gloria, contemplano la gloria di Dio come noi non l'abbiamo mai contemplato sulla terra. Dio li benedice in modo abbondante con la luce del suo volto che si riflette su di loro e dentro di loro. Il Salmo 46, il versetto 4 ci dice che c'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Lì in quel luogo dal trono di Dio scaturisce un fiume della vita, lì da quel trono splende la gloria della presenza divina che inonda le creature che sono lì, che li travolge, che li rende partecipi di quella gloria. In cielo Dio manifesta la sua gloriosa presenza, più, molto più di quanto egli lo fa sulla terra. Lì gli angeli e gli uomini, gli uomini, l'anima, lo spirito degli uomini. Lo contemplano, contemplano il volto splendente del Dio Trino. Ma quando Dio parla di sé come l'alto, come l'altissimo, come l'eccelso, come colui che dimora in alto, non è soltanto una questione spaziale. Il punto non è solo Dio sta lì lontano da noi, non è soltanto una questione geografica. Dio sta in alto, Dio è l'altissimo, Dio è nei cieli, è un modo anche per parlarci dell'autorità di Dio, della regalità di Dio, della sovranità di Dio su tutto ciò che Egli ha creato. Ecco, quando a volte parlando di qualcuno, che so, in politica, politica locale o politica nazionale o addirittura internazionale, quando diciamo di un tale, lui è uno che sta in alto, è uno che sta, che cosa intendiamo? È uno che sta in alto nella scala del potere, uno che sta molto in alto lì, è una di quello, di quelli che ha l'autorità di fare e di disfare le leggi che governano, che regnano su di noi con le leggi che fanno, che disfanno secondo la propria sapienza, secondo la propria autorità. In questo senso Dio ci parla di sé, della sua autorità, dei suoi diritti, del suo diritto di regnare su tutto ciò che Egli ha creato. Una volta ho guardato alla televisione, facevano vedere una di quelle cerimonie dove lo Stato italiano concede la cittadinanza ai ragazzi italiani, ragazzi figli di stranieri o stranieri che sono stati qua, che hanno chiesto la cittadinanza, quando l'ottengono c'è una specie di cerimonia, e questo era tenuto a Roma addirittura, e lì era, allora era presidente dell'Italia il Napolitano, Giorgio Napolitano, presidente Giorgio Napolitano, e c'era un ragazzo lì, facevano vedere il ragazzo che teneva il discorso dinanzi al presidente, aveva scritto un breve discorso di ringraziamento per esprimere proprio la propria riconoscenza allo Stato italiano, che lì viene rappresentato dal presidente, la propria riconoscenza, il proprio apprezzamento e la gioia di essere finalmente diventato italiano. Questo ragazzo leggeva, e sapete una cosa? Le mani di quel ragazzo tremavano, ma non tremavano leggermente, tremavano come se gli fosse preso una specie di malattia. Le foglie nelle sue mani tremavano mentre lui parlava al presidente. Quel ragazzo sudava parlando con un signore anziano, un signore con tanti, quei pochi capelli del presidente che gli era rimasto erano diventati o bianchi o grigi. Fisicamente non era un personaggio impressionante, così dall'aspetto esteriore non aveva insomma niente di impressionante per quei ragazzi che stava lì, ma quel ragazzo, saggio che era in quell'occasione, sapeva dinanzi a chi lui stava. E dunque la consapevolezza dell'autorità, del potere che ha la persona che sta dinanzi a lui, lo fece tremare. Il suo povero foglio nelle mani tremavano e lui sudava mentre leggeva le sue parole. Quel ragazzo, alla presenza del presidente del bel paese, mostrava molto più rispetto, riverenza e di timore, più di quanto ne faccia molte persone che professano di conoscere il vero Dio alla sua presenza. Lui lo sapeva che quella persona lì è una persona in alto, è una persona che ha autorità su di lui e che perciò lui ha bisogno di mostrare rispetto. In quel caso, ecco, l'emozione, ecco, ha preso il sopravvento e magari ha esagerato un poco il ragazzo preso dall'emozione del momento, ma il timore, il rispetto, la riverenza che lui provava era la cosa giusta. Quando Dio ci parla di sé come colui che dimora in alto, quando lui ci dice che egli è l'eccelso, non sta soltanto riferendosi a un fatto spaziale e geografica, ma ci sta mostrando, ci sta insegnando, sta manifestando, sta proclamando la sua autorità, la sua regalità, la sua sovranità. Un famoso salmo dice che il nostro Dio è nei cieli, due punti, che vuol dire dunque egli fa tutto ciò che vuole. Cosa vuol dire che Dio è nei cieli? Vuol dire che egli fa tutto ciò che vuole, vuol dire che al di sopra di lui non c'è nessuno che possa dettarlo, non c'è nessuno al di sopra di lui che possa fare una legge per lui, che possa fare dei regolamenti, che possa dirgli: questa è la legge, l'ho fatto io per te, affinché tu, per essere giusto, ti adegui a ciò che io ho fatto. Dio è in alto, quanto in alto? Così in alto che al di sopra di lui non c'è niente e non c'è nessuno. E essendo lui il più alto, l'altissimo, egli ha il diritto di disporre di tutto il creato come egli vuole, del creato inanimato come del creato animato, della terra, dei cieli, degli angeli, degli uomini, dei pesci e degli animali, di tutto ciò che esiste. Il salmista, dicendo che Dio è nei cieli, fa la giusta conclusione: dunque egli compie tutto ciò che egli vuole. Una visione maestosa della grandezza, della regalità, della sovranità, dell'autorità di Dio. Dio, mediante il profeta Isaia, e questa mattina lo dice anche a noi, disse al popolo di Israele: io dimoro in alto, io sono colui che è l'alto, io sono l'eccelso, io abito l'eternità, io dimoro nel luogo eccelso e santo. Ma poi Dio ci rivela la meraviglia della sua stupenda grazia e Dio aggiunge: ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli umili. Nell'altro testo che abbiamo letto, Dio dice: ecco su chi poserò il mio sguardo di compassione, il mio sguardo di benedizione, il mio sguardo di favore, su colui che è umile e ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Questa è la meraviglia della grazia di Dio. Lo stesso Dio che regna sovrano su tutto il creato, che sta in alto, così in alto che dimora in una luce inaccessibile agli uomini, lo stesso Dio dice alle sue creature: ma dovete sapere anche questo di me, non dimoro soltanto in alto, ma so dimorare, posso dimorare, voglio dimorare e dimoro anche in basso. Sono in alto, ma non sono così in alto da non poter scendere. Sono in alto, ma non sono così in alto da non vedere colui che è in basso. Sono in alto, ma tutta la distanza che c'è fra me e voi non è un ostacolo per me non è un ostacolo fra me e voi che mi impedisce di guardare e di vedere chi di voi è afflitto nel cuore, chi di voi è oppresso, chi di voi trema alla mia parola e mi teme. Io vi vedo e io, pur dimorando nei cieli, pur dimorando in alto, dimoro anche con chi è oppresso in spirito, con chi trema alla mia parola. E sì, perché se voi andate molto in alto, se voi salite sul monte dell'Everest, se voi salite sulla cima dei monti del Kilimangiaro, cosa succede? Che voi non vedete là sotto, giusto? Se voi salite troppo in alto, non riuscite, tranne se avete i soliti aggeggi artificiali che abbiamo inventato, ma occhio nudo, quando sei troppo in alto, non riesci a vedere chi è troppo in basso, sei troppo in alto! Non ce la fai a vedere laggiù. Io adesso non ce la faccio nemmeno a vedere le lettere nella Bibbia che sta dinanzi a me, voi questo lo sapete benissimo, figuriamoci se salto in alto poi per vedere che cosa c'è scritto là sotto. Io da qui non vedo, ci vogliono gli occhiali. Dio rassicura Israele, Dio rassicura gli uomini. Non dovete pensare che siccome sono così in alto io non possa vedere ciò che è in basso. Coloro che sono in basso, gli umili della terra, gli oppressi, coloro che tremano alla mia parola. No, sì, sono in alto, ma vedo e sono anche laggiù. Essere oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili. Chi sono gli umili? Chi è l'oppresso? L'altro testo dice colui che è afflitto nello spirito. Chi è l'afflitto nello spirito? Colui che è umile è colui o colei che riconoscere la propria miseria dinanzi a questo Dio che è infinitamente santo. Quando noi alziamo gli occhi, quando noi con la mente e il cuore chiudiamo gli occhi, quando con la nostra coscienza contempliamo la gloria di un Dio perfetto che richiede da noi la perfezione per poter stare dinanzi a sé e ci avverte che se in noi non vede la perfezione saremo cacciati dalla sua presenza, lontano dal suo favore, quando noi contempliamo un essere del genere, cosa succede? Beh, ci rendiamo conto di essere poveri, ci rendiamo conto di essere miseri. Perfino Isaia il profeta disse: guai a me, oh misero me, perché io ho le labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. La visione giusta di Dio, quando penetra la coscienza in cuore di un uomo e di una donna, rende palese la miseria di questo peccatore, di questa peccatrice dinanzi a Dio. L'oppresso, l'umile, l'afflitto di cuore è colui che accetta, che dice amen quando Dio gli rivela il suo stato spirituale dinanzi a Dio. L'umile di cuore abbassa la testa e dice: sì, Signore, hai ragione, io sono una creatura perduta, io dinanzi a te non sono all'altezza, la mia giustizia non è altro che un panno sporco dinanzi a te, io sono degno soltanto della tua condanna e della tua ira. Sì, lo riconosco, lo accetto e confido in te, nella tua misericordia. Perché dinanzi a questa visione ci sono anche altre alternative. Isaia disse: misero me, e confidò nel Signore. Ma non tutti i peccatori dicono misero me e confidano nel Signore. Ci sono quelli che quando vengono confrontati con la visione di Dio, cosa fanno? Non guardano in alto. Dicono: no, io non voglio guardare in alto. Guardano in basso. Si girano attorno e guardano attorno a loro. E dicono: guarda quello, Io sono migliore di quello. Guarda quel mio vicino di casa, guarda quel mio collega di lavoro, guarda quel mio parente, guarda quello lì e guarda questo qui. Io sono superiore allo... Oh sì, anch'io ho fatto qualche peccatuccio in vita mia. Oh sì, anch'io, in modo particolare, quando ero adolescente e giovane, ho fatto qualche cosa che non è proprio corretto, d'accordo. Ma che sarà mai questo? Se lo paragoniamo a questi altri, che sarà mai questo? Se lo paragoniamo ai mafiosi, ai pedofili, ai politici corrotti, ai rapinatori, tutto sommato, insomma, non sono poi così male. Ci sono quelli che non vogliono guardare in alto, perché non vogliono umiliarsi, non vogliono alzare gli occhi in alto, perché non vogliono essere afflitto nello spirito. Non vogliono essere umiliati dinanzi a Dio. No, vogliono gonfiarsi il petto e parlare di sé, parlare di come sono superiore agli altri, parlare di come, oh, anche se sono un peccatore, non sono poi così male come quello lì. Sono sicuro che quando il Signore conterà le mie buone azioni nella sua bilancia, oh, le mie buone azioni saranno molto più numerose e pesanti di quei poche cose sbagliate che ho compiuto nella mia vita. L'umile di cuore non fa questo. L'umile di cuore, non, quando viene confrontato con la visione del Dio Santo, non abbassa gli sguardi e poi comincia a guardare in giro per cercare uno peggio di lui, per poi poter dire, meglio di quell'altro, non sono proprio l'ultimo, ci sono anche tanti dietro di... No. L'umile di cuore alla presenza di Dio si batte il petto, è oppresso dal peso del suo peccato, è oppresso dal peso della sua peccaminosità dinanzi a Dio, è afflitto di cuore. L'afflizione del quale parla, l'afflizione dello spirito del quale parla il nostro testo, è una funzione, un'attività della fede. Molte volte quando noi pensiamo alle attività della fede, pensiamo alle cose esteriori. Dio disse ad Abramo, lascia la tua patria e vai. Abramo per fede si alzò, lasciò la sua patria, il suo parentato e andò. Cominciò a muovere i suoi piedi, il suo gregge, coloro che stavano con lui. La fede agisce esteriormente, la nostra fede, la vera fede quando sta nel cuore di un uomo, di una donna, di un ragazzo e di una ragazza, guida le sue mani, fa fare alle sue mani certe cose, guida i suoi piedi. Questa mattina la vostra fede vi ha guidato qui, nella casa del Signore, per adorarlo, per celebrarlo, per ascoltare la sua parola. Ma la fede ha delle attività anche interiore. L'amore, il vero amore per Dio, guida le mani e i piedi di coloro che amano il Signore. Ma l'amore anche delle attività interiore. Quando colui che ama il Signore contempla quante volte ha tradito quel Signore, quante volte è andato contro la volontà del Signore, il suo amore, il cuore d'amore, prende la forma di un cuore rotto. Lo spirito che ama il Signore prende la forma di uno spirito afflitto. Quando noi facciamo qualcosa che ferisce qualcuno che noi amiamo, quando noi facciamo qualcosa che fa male a qualcuno che noi amiamo grandemente, quando rientriamo in noi stessi, quando ci rendiamo conto di che cosa abbiamo fatto, quando vediamo l'altro che soffre per colpa nostra, cosa succede? Siamo afflitti nello spirito per quel che noi abbiamo fatto. Pensate all'apostolo Pietro che rinnega il Signore dopo aver promesso grandi cose al Signore. Signore, tutti ti tradiranno, ma io mai, io morirò per te, Signore. E poi rinnega il Signore. Poi quando il suo sguardo guarda Cristo, si incrocia con lo sguardo di Cristo, cosa succede? L'apostolo Pietro va lì fuori le mura e piange amaramente. lì vediamo un uomo che è afflitto nello spirito. È afflitto nello spirito non perché odia il Signore, è afflitto nello spirito perché ama il Signore, e il suo amore per il Signore, quando contempla il suo fallimento del momento, prende la forma dell'afflizione. Pensate a Davide nel Salmo 51, che parla del suo spirito abbattuto, della sua anima afflitta. Perché? Perché finalmente è rientrato in sé dopo aver compiuto terribili cose contro il suo prossimo, ma soprattutto contro il suo Dio. Egli ha il cuore afflitto, e afflitto perché si rende conto di aver offeso, di aver disonorato, di aver procurato dispiacere al suo Dio, al Dio della sua salvezza. E di questo che sta parlando Isaia, e di questo che sta parlando il Signore quando parla di coloro che hanno lo spirito afflitto, lo spirito degli umili, il cuore degli oppressi. Dio promette a coloro che sono umili, a coloro che tremano alla sua parola, a coloro che sono oppressi dal loro peccato, a coloro che sono afflitto nello spirito dinanzi al Signore. Dio gli dice: non temere, io dimoro nel cielo e io dimoro con te. Io sono con te per ravvivare il tuo spirito. Io sono con te per ravvivare il tuo cuore che è oppresso. Maestro, dove dimori? Signore, tu dove dimori? Dov'è la tua casa? Dov'è che tu ti compiaci di manifestare la tua presenza, di benedire i tuoi uomini, di concedere le tue benedizioni e i tuoi favori? Il Signore ce lo dice: oltre a dimorare nel cielo, oltre a dimorare in alto, lui dimora in basso. Lui dimora con coloro che sono umili, con coloro che riconoscono chi sono e cosa sono dinanzi a Lui e confidano in Lui e ripongono la loro speranza e la loro fede in Lui e cercano da Lui il loro aiuto e il loro soccorso. Fra Isaia 57 e Isaia 66 c'è Isaia 61, dove il Signore dice che lo Spirito del Signore è su di me, e fra le altre cose per il quale lo Spirito dimora su di Lui c'è questo: per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. E fra Isaia 57 che abbiamo letto e l'Isaia 66 c'è questa preghiera di Isaia al capitolo 64: oh, squarciasti tu i cieli e scendesti, davanti a te sarebbero scossi i monti. Oh, squarciasti tu i cieli, Signore, pregò Isaia al suo tempo, e scendessi. Noi viviamo nell'epoca quando il Signore ha fatto proprio questo. Il Signore ha squarciato i cieli e il Signore è sceso sulla terra. il Messia, il Salvatore, il Redentore è venuto, e in Lui noi, questa verità sul quale noi stiamo meditando questa mattina, prende a una nuova dimensione. In Lui noi contempliamo fino a dove può arrivare colui che sta in alto, fino a dove Lui si può abbassare. Lui, l'Altissimo, ha squarciato i cieli ed è venuto in mezzo agli uomini per poter stare accanto agli afflitti, per poter vivere una vita di giustizia, compiere una giustizia eterna da mettere sul conto degli umili, degli oppressi, degli afflitti, per dargli la gioia invece di dolore, la gioia invece di uno spirito abbattuto. Egli è sceso, ha preso la forma di un servo, e non accontentandosi di prendere la forma di un servo, è andato negli abissi dell'ira di Dio sul Calvario, andando in profondità, andando in fondo, che più in fondo della miseria umana non si può. L'Altissimo scese nei luoghi bassi della terra e scese ancora più in basso, nella condizione dell'uomo peccatore e miserabile dinanzi a Dio, per prendere l'umile, per prendere l'oppresso, per prendere colui che è afflitto nello spirito, farlo sorgere e farlo salire fino a quei luoghi da dove è venuto quel Signore della gloria. Egli viene, prende colui che è nel fango della miseria e lo porta nella sua dimora, nella sua gloria celeste, lo rende partecipe della sua grandezza, della sua gloria. Dove dimori, Signore? Io sono l'alto. Io sono l'Altissimo, io dimoro in alto e io dimoro con colui che è umile e afflitto di cuore. Permettetemi un paio di minuti per applicare le cose che ho detto, anche se in realtà già le ho applicate. Uno, noi fratelli, noi sorelle, noi amici possiamo incontrare il Signore solo in questi due luoghi, in alto e in basso. Se vogliamo andare in qualche luogo fra il troppo alto e il troppo basso, non incontreremo il Signore. Incontreremo un idolo, incontreremo un Dio che ci siamo fatti con la nostra mente. Il Dio vero lo puoi incontrare in alto e in basso, non in alto nel senso devi prendere un mezzo per andare in altissimo, no, non ci arriverai mai. Gesù nel Vangelo di Giovanni, nel suo grande discorso di addio ai suoi discepoli, disse a loro, come l'ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado voi non potete venire. Io andrò a prepararvi un posto e quando l'avrò preparato verrò, vi prenderò e vi accoglierò con me. Questo lo farò io. Ma voi, da voi, con i vostri mezzi, non potete venire dove io sto andando. Una volta un astronauta russo, dopo una spedizione nello spazio, ritornò e disse: sono andato nello spazio e non ho trovato Dio, non ho trovato il Signore. Sì, lui non ha trovato il Signore. Lui non ha trovato il Signore per due motivi. Uno, non è andato alto abbastanza. Quell'alto che lui è andato non è alto per il Signore. Doveva andare molto, infinitamente più in alto. Lui pensava di essere andato in alto, ma quell'alto che bisogna andare per il Signore non è quello. Quello non hai fatto niente così. Una delle risposte da dargli è: certo che non hai visto Dio, non sei andato abbastanza in alto. E l'altra risposta è: sei andato troppo in alto per vedere il Signore. Non dovevi andare così in alto. Lo sai, per vedere il Signore non devi andare in alto. devi scendere in basso, devi umiliare il tuo cuore orgoglioso, devi liberarti da questa illusione di poter vedere il Signore con i tuoi occhi da qualche parte. Devi scendere in basso, è così che tu incontrerai il Signore. Noi possiamo incontrare il Signore, aver comunione con il Signore, o in alto, molto in alto, o in basso. Ma fra l'alto e il basso, il mondo, lo spazio è pieno di idoli di uomini. O che non vogliono andare troppo in alto, o no, perché questo Dio... è un po' troppo santo per i miei gusti, questo Dio è un po' troppo alto per i miei gusti, questo Dio che siede nei cieli e fa tutto ciò che vuole, non mi piace tanto. Il Signore dovrebbe fare tutto ciò che voglio io, non è vero? O almeno dovrebbe consultarmi prima di fare tutto ciò che vuole. Una delle cose più terribili che io abbia mai sentito in una chiesa è un pastore che disse che il Signore non fa nulla di ciò che noi non vogliamo. Ecco, questo è il pensiero dell'uomo peccatore, perfino dell'uomo peccatore pastore. Dio, il sovrano, colui che fa tutto ciò che gli piace... è un pensiero che mette il peccatore a disagio, è un pensiero che fa sentire il peccatore in pericolo. E quando lui non vuole confrontarsi con questo pensiero, cosa fa? Prende il Dio che è in alto, prende per così dire verbalmente, non che lo possa fare veramente, e lo fa scendere, gli dice: Signore, devi scendere un po' più in giù, devi essere un po' meno sovrano per i miei gusti, per accomodarmi devi essere meno santo e meno sovrano, così potremo io e te andare d'accordo. L'uomo che fa così soffoca la verità di Dio nel suo cuore, e dunque cosa gli rimane da fare se non di inventare un Dio come lui vuole? E quando l'uomo peccatore inventerà un Dio, sarà sempre un Dio non sovrano e un Dio non santo. O all'apparenza potrà anche sembrare santo, ma scavi, scavi e scoprirai che il Dio dei peccatori che non si ravvedono e che non credono, che non vogliono essere di coloro che sono afflitti nel cuore oppresso, gli dèi dei pagani sono sempre degli dèi non sovrani e non santi. Perfino il Dio dell'Islam, dico perfino il Dio dell'Islam perché l'Islam è conosciuto come una religione che ha un concetto alto di Dio, lo sappiamo tutto questo, non è vero? Molto molto spesso i musulmani o l'Islam ha una visione alta di Dio, l'Islam parla di un Dio che è trascendente, di un Allah che regna lì nei cieli, e l'Islam si scandalizza quando viene a sapere che gli uomini possono chiamare Dio Padre. Dicono no, non dovete dire cose di questo tipo. Noi siamo creature della terra, Dio è in alto, Lui è il trascendente, non dobbiamo permetterci di chiamarlo Padre, non dobbiamo permetterci di pensare mai di avere qualche rapporto intimo con... non è possibile, Lui è tutt'altro, Lui è lì sovrano, Lui è lì trascendente. Ma perfino il Dio dell'Islam non è santo come il Dio della Scrittura. Maometto è considerato un grande profeta, l'ultimo dei profeti dall'Islam. Questo profeta era poligamo, ed era poligamo 4 secoli dopo la venuta del Signore Gesù Cristo, quando l'Apostolo Paolo aveva già scritto che gli anziani devono essere mariti di una sola, ditelo dietro le maschere, ditelo, di una sola moglie. Questo profeta che è venuto 400 secoli dopo Cristo, questo pastore delle anime, era poligamo. Il suo Dio autorizzava la poligamia. Il suo Dio non diceva agli uomini di essere poligami, che sia chiaro, non voglio essere ingiusto verso l'Islam, ma autorizza. Se un uomo vuole essere poligamo nell'Islam, se un uomo maschio vuole, è la cosa ancora più la cosa che mette questa cosa ancora più in risalto è che l'Islam permette ai maschi di avere fino a 4 mogli, ma il grande profeta aveva più di 4 mogli. Alcuni commentatori musulmani dicono 9, alcuni dicono 11, qualcosa, ma anche se prendiamo la cifra più bassa, se prendiamo il 9, ecco, Allah non è poi così santo come lui di essere. Il Dio di coloro che non conoscono il Signore è necessariamente, immancabilmente, un Dio non sovrano e un Dio non santo come il Dio della Bibbia. A volte le persone ci dicono: come fate a sapere che la Scrittura, che la Bibbia è la parola di Dio? Il Dio della Bibbia. Nessun essere umano avrebbe mai potuto inventare un Dio come il Dio della Bibbia. Gli uomini inventano dei, tutti gli uomini inventano dei, ma quello della Scrittura, Mosè non avrebbe potuto inventare come lui. Davide, Isaia, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Giovanni, chiunque volete, non avrebbe potuto. Anche se avesse voluto, non avrebbe potuto e non avrebbe mai voluto, nel suo stato di non rigenerato, inventare un Dio così. Gli uomini, siccome non vogliono incontrare il Dio sovrano, si inventano uno che è molto più in basso, uno che accomoda la mente dell'uomo che non vuole ravvedersi, che non vuole essere disturbato e che dunque non vuole essere afflitto nel cuore e nello spirito, non vuole abbassarsi. Il Dio dei testimoni di Geova, il Dio del protestantesimo storico. Queste persone, questi gruppi, credono in Gesù, ma non credono che Gesù sia Dio che si è fatto uomo ed è il mediatore fra Dio e gli uomini, perché egli ha versato il suo sangue ed è morto sulla croce per soddisfare la giustizia divina. Questi gruppi più o meno parlano della morte di Gesù di qua e di là, ma non credono nella divinità di Cristo che si è fatto uomo, e certamente non credono nella dottrina della morte espiatoria e vicaria di Cristo. Perché questo? Perché dicono che non è necessario. E chi insulta la morte vicaria più di Cristo del protestantesimo storico? Voi non avete idea di che cosa scrivono i professori nelle chiese del protestantesimo storico liberale, di come descrivono la dottrina della morte vicaria di Cristo, e non oso neanche dirlo dal pulpito per non dire delle cose inappropriate per il pulpito. Sti uomini sono furiosi, sono arrabbiati con questa dottrina che dice che ci voleva il sangue versato del Figlio di Dio affinché gli uomini possano essere perdonati i loro peccati. Cos'è questo se non uno sminuire la santità di Dio? No, Dio non può essere così santo. D'accordo, Dio è santo, ma è santo più o meno come noi quando chiediamo quando concediamo il perdono agli altri che ci hanno fatto del male. Gli chiediamo forse un sacrificio? Gli diciamo forse mi devi portare un agnello e lo fai un sacrificio, portami un bue, portami un piccione, fai un sacrificio e così io ti posso perdonare. Facciamo così noi? No, non facciamo così. E allora Certi gruppi dicono: Dio è più o meno come noi, lui non ha bisogno del sacrificio o della morte di Cristo. Cristo è morto, sì, ma è morto per motivi storici, per incomprensioni fra lui e i farisei, eccetera. Insomma, è morto soltanto per faccende umane. Dio non c'entra niente, non è Dio che ha mandato Cristo sull'altare del Calvario per morire per gli uomini. Perché per loro Dio non può essere così santo, non può essere così giusto. E poi altri ancora che parlano sempre della morte di Cristo e della santità e poi dicono, oh sì, ma poi dicono, noi uomini possiamo accumulare meriti dinanzi a Dio. Questo è un concetto che mi ha sempre fatto ridere di me stesso. Prima di convincermi che io possa acquisire dei meriti di Cristo, beh, insomma. Ma ci sono persone, ci sono chiese che dicono di cose importanti di sé, che insegna questo agli uomini. Insegnano agli uomini che tu puoi accumulare meriti dinanzi a... Cos'è questo se non uno sminuire la santità di Dio? No, Dio è così santo che noi non possiamo accumulare nessun merito. L'unica cosa che possiamo fare è abbassare la testa da umili di cuore e dire: Signore, confido nei tuoi meriti. Tutte le false religioni, tutti gli falsi dei pagani là lontani o dei pagani battezzati che professano esteriormente una certa forma di cristianesimo, tutti questi dei si riducono a questo: o sono meno sovrano o sono meno santo del Dio della Scrittura. Se noi vogliamo entrare alla presenza di Dio, aver comunione con Lui, noi dobbiamo andare lì, nei luoghi altissimi, dobbiamo guardare Dio e considerarlo come Egli è e non dirgli: oh no, ma questa cosa non mi piace di te, Signore, tu ti devi liberare di questo, allora potremo avere a che fare l'un con l'altro, allora possiamo avere comunione. Io non posso liberarmi del mio peccato, non posso liberarmi del mio orgoglio, tu ti devi liberare della tua sovranità, della tua maestà, della tua santità, così tu sarai uguale a me. E due, disse un famoso profeta dell'Antico Testamento, possono due camminare insieme se non sono d'accordo? Se tu fai questo, Signore, noi potremo andare a braccetti. Dio lo incontriamo e in alto e noi in basso. Nel mezzo troveremo soltanto gli idoli della nostra mente. Ma non c'è bisogno di arrivare a tanto. Il Dio che sta in alto è sceso sulla terra. Egli è venuto a noi, Egli è diventato uno di noi, apparso agli uomini nella forma di uomo, è andato a morire, ha versato il suo sangue per poter benedire gli umili, per poter dare il favore di Dio a chi non ha diritto di quel favore. Dove abita il Signore? Il Signore abita in alto, Egli è l'eccelso. E abito in basso, abita con colui che è umile, che trema alla sua parola, che è afflitto nello spirito. Che il Signore ci benedica. Padre Dio nostro, Signore Dio, Creatore del cielo e della terra, Tu sei luce, o Signore, e in Te non ci sono tenebre. Tu sei esaltato, Tu hai stabilito il Tuo trono nei cieli e Tu regni su tutto, Signore. Tu hai fatto del cielo la Tua dimora, ma Tu ti compiaci anche nella Tua stupenda grazia, o Signore, di dimorare con coloro che sono umili di cuore, con coloro che non scapperanno dinanzi alla visione della Tua sovranità e della Tua santità, ma che con fede, con cuore rotto, Signore, si avvicinano a Te e cercano in Te il loro rifugio. Cercano in Gesù Cristo, il giusto che tu hai mandato dal cielo, colui che è morto sulla croce, colui che ha versato il suo sangue, colui che è risuscitato per la giustificazione di coloro che credono in lui, colui che alla tua destra, o Padre, intercede per coloro che si affidano a lui. Tu dimori con loro, Signore. Per questo noi non disperiamo, anzi ci rallegriamo, perché tu che sei in alto, fai anche dei piccoli della terra la tua dimora. E prometti, Signore, di ravvivare lo spirito di coloro che sono afflitti, di dare il diadema di gioia a coloro che sono abbattuti. Sì, i giovani e i vecchi corrono e si stancano, ma coloro che confidano in te, Signore, rinnovano le proprie forze, essendo ravvivate da te, e prendono il volo come l'aquila, e corrono senza stancarsi fino ad entrare nel tuo regno. Noi ti lodiamo, noi ti benediciamo per queste preziose promesse della tua parola, e noi veniamo dinanzi a te con i nostri pesi, con il nostro cuore, Signore, alziamo lo sguardo a te e ti chiediamo, concedici la tua benedizione, o Signore. Ravviva questa mattina il nostro spirito in noi, ravviva i nostri cuori, Signore, ravviva la nostra fede, la nostra speranza, il nostro amore per te, Signore. Tu non, Signore, hai promesso che non romperai la canna rotta, Signore, non spegnerai, Signore, il fuoco che sta per spegnersi, fino a quando tu non farai, Signore, trionfare la giustizia sulla terra. Vieni e visitaci questa mattina mentre noi siamo dinanzi al tuo trono, Signore. E preservaci dall'idolatria, o Signore, di inventare con le nostre menti e con i nostri cuori degli dèi che non sono te, o Signore, per essere più accomodanti, ma che in ogni tempo noi possiamo essere fra gli umili della terra e godere della tua presenza, della tua compagnia, della tua benedizione, o Signore. Ti chiediamo, Signore, di restare con noi per il resto di questa giornata, mentre noi ci separiamo e torniamo nelle nostre case, da domani ognuno ha le sue responsabilità. Ti preghiamo, Signore, di accompagnarci con la tua grazia, di scrivere le parole che abbiamo sentite, le tue promesse nei nostri cuori, che in essa, Signore, noi possiamo trovare conforto e che con esse possiamo ritornare alla tua presenza nelle nostre camere segrete per cercare da te la nostra forza, tu che sei la fonte della vita, della gioia e della forza. Sii il nostro Dio per tutto il resto di questa settimana. Accompagnaci, o Signore, proteggici, preservaci e fortificaci anche perché possiamo camminare come i tuoi figli, come il tuo popolo. E adesso la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con voi. Amen.